sussurri dolci nella notte, solo tu e io senza lotte. Night pills per stare insieme da mezzanotte fino all'alba. Night pills ci tengono stretti sotto la luna, non c'è fretta.
Amici di Night Pills, oggi facciamo la conoscenza di una scrittrice emergente, studiosa e storica, Lavinia Fonzi. Ci parlerà dei suoi libri e soprattutto dell'ultimo, il cui titolo evocativo e suggestivo è Tra le pieghe del tempo. Quindi buon ascolto, ma prima ascoltiamo la nostra copertina musicale ispirata proprio ai misteri dei viaggi nel tempo.
Del mattino, con un passo nello sconosciuto, una ragazza come d'incanto strappa il velo del passato. Navigando tra i canali, mille volti nella folla, Venezia diventa il teatro di un destino svelato all'alba. Viaggiatrice del tempo, hai lasciato il presente per riscrivere la storia in un attimo senza fine. Su antiche calli percorre le orme di giorni perduti, riscoprendo segreti nascosti negli angoli bui. Incontra ombre del passato, echi di vite passate, ricordi che danzano tra realtà e seduzioni. Viaggiatrice del tempo, hai lasciato il presente per riscrivere la storia in un attimo senza fine. Incontra ombre del passato, echi di vite passate, ricordi che danzano tra realtà e seduzioni. Viaggiatrice del tempo, hai lasciato il presente per riscrivere la storia in un attimo senza fine.
Allora, benvenuti amici di Night Pills. Oggi ci troviamo in compagnia di Lavinia Fonzi, che è scrittrice, è studiosa e cos'altro, Lavinia? Parlaci un po' di te intanto.
Allora, buongiorno a tutti. Io sono una appassionata di storia e di letteratura e nel tempo libero mi piace fare molte ricerche storiche. Ho iniziato a scrivere romanzi storici dal 2018, ma in realtà scrivo da quando ero piccola e adesso sono un po' di anni che pubblico romanzi ambientati fra il 700 e l'800. Diciamo che la scrittura al momento è la mia principale attività, però nel corso degli anni ho fatto anche l'educatrice museale, sempre comunque cose a contatto con la cultura, che è la mia più grande passione, la cultura a 360 gradi, quindi l'arte, la letteratura, la storia e questo tipo di attività. E niente, quindi sostanzialmente metto poi questa passione dell'arte e della storia anche nella scrittura, perché i miei romanzi si basano tutti su una documentazione, su ricerche storiche particolarmente accurate per restituire proprio l'atmosfera del periodo.
Ah, benissimo. Allora, io ho visto l'ultimo libro che ci hai anche mandato, che è Tra le pieghe del tempo, è ambientato a Venezia. Però tu hai scritto, almeno da quello che abbiamo trovato, reperito in rete, altri due libri, Elisir d'amore e Nel nome del Giglio. Intanto partiamo con questi. Elisir d'amore dove è ambientato? A Roma, mi sembra, giusto?
Sì, è ambientato a Roma e questo libro prende spunto tra l'altro dall'Elisir d'amore di Donizetti, come suggerisce anche la ripresa del titolo. L'idea mi è venuta mentre assistevo proprio a una rappresentazione di quest'opera, però in realtà si discosta molto dalla vicenda originale e si presenta più come un mystery, un romanzo giallo ambientato nella Roma dell'Ottocento, per cui il protagonista è un garzone di caffè, un giovane povero che si innamora di una nobildonna romana. E per conquistarla decide di ricorrere all'inganno, quindi a un misterioso elisir che crede possa funzionare per far innamorare di sé questa ragazza. Se non che l'elisir viene scambiato con un veleno che uccide il padre della nobildonna. E quindi da qui, questa è la premessa, parte tutta una trama misteriosa con anche tinte romance di amore fra i due personaggi e poi sullo sfondo proprio della Roma di inizio 800, nei vicoli, monumenti. E questa è una trama più diciamo, ruota più intorno alle vicende personali di questi protagonisti, però c'è comunque una ricostruzione dei monumenti principali della Roma di quel periodo, che erano anche un po' diversi, c'erano alcuni luoghi che oggi non esistono più, ad esempio. E invece, questa è l'Elisir d'amore, che è un romanzo piuttosto breve, in realtà ha la stessa lunghezza di Tra le pieghe del tempo, ma rispetto a Nel nome del Giglio è più breve. E si presenta come un romanzo intriso di mistero, di avventura, e poi le vicende dei personaggi si intrecciano anche con il carnevale romano del 1830.
Quindi una ricerca approfondita, immagino, su quel periodo. Su cosa, dove hai effettuato le tue ricerche? Su quali testi? Come hai basato la struttura, di questo romanzo?
Allora, io di solito faccio molta ricerca online e per fortuna ci sono al giorno d'oggi molti archivi online che consentono di consultare proprio anche testi d'epoca, come memorie dei viaggiatori. Io mi sono basata molto qui, in questo romanzo in particolare, sulle memorie dei viaggiatori dell'Ottocento, come per esempio Stendhal. Poi c'era anche le memorie, per esempio, di lo stesso Dumas parla del carnevale di Roma a un certo punto, Goethe che dedica addirittura nel suo viaggio in Italia una parte molto approfondita alla società romana, alla Roma di quel tempo. Quindi io mi baso molto sulla memorialistica, sulle opere d'epoca, diciamo, anche questo in generale, non soltanto per questo romanzo.
Certo.
Mi piace proprio sentire la voce dei personaggi che hanno vissuto nel passato.
Questa è una bellissima cosa. Poi Goethe, nel suo viaggio in Italia, parla anche di Venezia, dopo ci torniamo. E come si chiamano i due protagonisti? Giusto per dare un accenno. Una è Berenice, mi sembra, giusto?
Sì, Berenice, che è la nobildonna, ho scelto un nome classico letterario di proposito, ovviamente, e Valerio è il protagonista maschile.
Non diciamo nient'altro, consigliamo solo la lettura.
Grazie.
Poi dopo abbiamo l'altro, Nel nome del Giglio. Già nel titolo sappiamo dove si ambienta, quindi siamo nella Firenze. No? Nella Firenze di quale secolo?
Siamo nella fine del Settecento, che è stata una scelta un po' particolare, perché di solito Firenze viene associata ai Medici, comunque al Rinascimento, invece io ho scelto la Firenze del 1798-99, quindi siamo nel periodo del cosiddetto triennio giacobino, Rivoluzione francese. Quindi ci sono gli effetti della Rivoluzione francese sulla società toscana di quell'epoca. E quindi sostanzialmente la protagonista, che si chiama Bianca, è una giovane di buona famiglia che però è anche una poetessa e un idealista e ha abbracciato la causa rivoluzionaria, la causa dei giacobini italiani che desideravano ottenere l'aiuto della Francia per rovesciare il governo del Granduca di Toscana, quindi sostanzialmente per cambiare la situazione in cui si trovavano a quel tempo e quindi volevano un cambio di regime. Tutto questa è un po' la premessa, la protagonista protagonista si trova a svolgere una missione politica nel cuore proprio della Francia rivoluzionaria, e quindi questo romanzo si sposta da Firenze poi a Parigi, perché insieme però ad un ragazzo che l'aiuterà in questa missione politica e con cui ha un rapporto un po' di odio-amore, quindi c'è anche la vena un po' romantica, ma è soprattutto un romanzo di storia politica, di avventure, quindi un po' un mix di generi fra Firenze e la Francia.
È molto interessante, anche perché parliamo di un triennio veramente controverso, che poi ha portato alla nascita, insomma, politica di Napoleone e a tutto quello che ne è conseguito, insomma. Beh, molto molto
Certo.
interessante. E poi dopo arriviamo al romanzo per cui ti abbiamo contattata, e tra le pieghe del tempo. E qua siamo in un ambito che è un mix tra storia, fantasy e fantascienza. Come ti è venuta questa idea? Raccontaci un attimino. Intanto faccio una premessa. Tra le pieghe del tempo, che cos'è? Una storia solo d'amore o c'è anche qualcos'altro?
No, allora, Tra le pieghe del tempo intanto è il primo libro di una saga di quattro libri, devo
Ah.
precisare questo, che ci sarà un seguito a cui sto lavorando. L'ho strutturata come una saga fin dall'inizio e questo primo volume è ambientato a Venezia. E segue le vicende di Eloisa, una ragazza dei giorni nostri che si ritrova nel Settecento veneziano durante proprio il Carnevale di Venezia. Quindi c'è un viaggio nel tempo sostanzialmente. L'idea mi è venuta perché semplicemente mi sono guardata dentro un giorno e ho pensato, ma sarebbe bello poter vivere nel passato, vedere com'era veramente il passato, com'erano queste epoche, perché sono una persona molto appassionata di storia e quindi mi piace un po' sognare sulle epoche passate, un po' uno sguardo innamorato quando mi occupo di storia. E quindi un giorno mi sono chiesta cosa sarebbe successo se mi fossi ritrovata durante il Carnevale di Venezia, nella Venezia quella vera del Settecento. E quindi ho inventato le avventure di Eloisa basandomi un po' su questa suggestione. Mi sono chiesta cosa sarebbe successo se mi fossi ritrovata nel passato. Sicuramente magari avrei incontrato un gentiluomo o qualcuno che mi avrebbe aiutata, però anche avrei vissuto delle situazioni pericolose, sicuramente, perché comunque anche per via delle situazioni che si potevano verificare all'epoca, poi per una donna e anche i pericoli di cui era intrisa anche quell'epoca. Quindi, no, Tra le pieghe del tempo non è soltanto un romanzo d'amore, c'è una parte d'amore, ma in realtà è più segnato da una vena mystery con ricostruzione storica del periodo, in particolare in questo caso del Carnevale veneziano. Quindi c'è più l'aspetto del, diciamo, mistero, complotto politico che si fonde poi con anche una storia d'amore. Quindi è un po' un misto di. Era anche un romanzo di formazione per certi aspetti, perché c'è anche un po' la crescita personale della protagonista, che poi sarà portata avanti anche negli altri libri della saga.
Certo, in questo caso la tua ricerca, noi siamo, sai, no, noi siamo appassionati della storia di Venezia, quindi hai fatto anche dei sopralluoghi in laguna o è stata solo una ricerca documentale?
Allora, io ero stata a Venezia già un paio di volte perché ho sempre avuto una grande passione per questa città, cioè sono proprio innamorata di Venezia, anche se vivo a Milano. Comunque, ero già stata a Venezia, quindi alcuni luoghi li avevo sicuramente presente. La ricerca, proprio per descrivere i luoghi nel romanzo, è invece è fatta più una ricerca, diciamo d'archivio, nel senso che mi sono basata molto sulle guide dell'epoca. A me piace un sacco consultare le guide dei viaggiatori del passato, ma anche proprio le guide che venivano stampate per i forestieri dove spiegano tutti i monumenti e anche un po' i dipinti. Mi sono fatta ispirare un po' anche dai dipinti del famoso Canaletto, come sappiamo, che ha
Beh,
fatto molte vedute di
certo.
Venezia. E perché anche molti luoghi erano diversi, cioè comunque c'era per esempio la chiesa di San Geminiano che oggi non esiste più, non c'era quindi le procuratie nuovissime, quindi non c'era questa parte, l'ala napoleonica, quindi poi non c'era, per esempio io ci cito a un certo punto una via che è la via Garibaldi, che ovviamente non poteva esserci nel
No, infatti.
Settecento perché non è neanche nato, quindi sostanzialmente c'erano delle differenze anche leggermente nella toponomastica che andavano, comunque bisognava ca capire quali fossero queste differenze, e quindi è stata una ricerca molto di studio, ecco. A me piace fare così nei romanzi.
Ti sei basata anche sulle guide di Giuseppe Tassini?
Sì, alcuni elementi li ho presi proprio da lì. E mi sembra che in particolare l'aspetto quello di alcuni luoghi che ho descritto, in particolare la parte in cui, cioè alcuni luoghi che vengono menzionati come la parte del caffè dell'Angelo, che era questo caffè dove che menziono nel romanzo, dove si giocava tutta la notte. Una testimonianza dell'epoca dice che era un luogo che era adibito per metà a caffè e per metà a ridotto, quindi c'era la parte del retro dove si giocava d'azzardo comunque con le carte. E questa parte l'ho voluta, questo diciamo luogo l'ho voluto inserire nel romanzo perché poi ha a che fare con uno dei personaggi, c'è cioè una scena proprio ambientata in questo caffè dell'Angelo, e scelta non casuale anche perché si trova nella stessa zona di un palazzo che poi comparirà nel romanzo, che avrà un certo ruolo.
Benissimo, allora attendiamo solo quello. Adesso noi finiremo la lettura, insomma, tra le pieghe del tempo per farne una recensione, quindi ci aggiorneremo anche quando l'avremo letto. Una domanda, visto che si parla del Settecento veneziano, ma troviamo anche Giacomo Casanova in tutto questo oppure non figura per adesso nel primo romanzo?
No, non l'ho fatto comparire. Allora, anche diciamo comunque un personaggio che in ogni caso ruba la scena troppo, quindi in ogni caso ho preferito non farlo comparire. E poi non ho fatto comparire alcuni personaggi come famosi pittori, come comunque i famosi pittori del Settecento veneziano o anche la stessa Rosalba Carriera, perché semplicemente per una questione di tempistiche che non potevano
Certo.
trovarsi, erano già morti,
Ah,
perché
sì.
comunque è ambientato verso la fine del Settecento il romanzo, quindi siamo proprio alla
Vabbè.
fine della Repubblica,
Ah,
e,
ok.
alla fine, più o meno, beh, non proprio, siamo nel 1789. Però ecco, una cosa molto particolare è che questa saga è una saga che ho concepito un po' come itinerante, nel senso che è un progetto un po' particolare, ogni romanzo è ambientato in una città diversa, ovviamente segue le vicende degli stessi protagonisti, quindi di Eloisa, ed è sempre ambientato negli stessi anni, però il prossimo libro non sarà ambientato in un'altra città italiana sempre, però appunto questo era il mio omaggio a Venezia in questo primo libro e doveva comunque partire tutto da Venezia perché Venezia è una città magica dove tutto parla del passato, dove sembra veramente di vivere in un'altra città, in un'altra epoca, quindi dovevo far partire tutto da Venezia in ogni caso.
Hai fatto benissimo. Vuoi darci qualche preview riguardo al prossimo romanzo? Dove sarà ambientato? Solo per sapere.
Sì,
In quale
allora
città?
il prossimo romanzo a Torino per due motivi. Allora, primo perché non avevo mai trattato questa città in un romanzo, perché i precedenti sono Roma, Firenze, appunto questo Venezia, e a me piace molto esplorare ambientazioni diverse, perché penso che comunque l'Italia ha avuto una storia molto ricca e sfaccettata, quindi comunque è molto interessante esplorare proprio anche le tradizioni delle singole città. E quindi ho scelto Torino perché non l'avevo mai trattata, perché mi intrigava l'idea di trattare una corte, comunque ci saranno dei riferimenti alla corte sabauda, quindi una corte comunque dell'Italia di quel periodo, e poi anche perché proprio per questo motivo poi ho fatto in modo che Eloisa, la protagonista, fosse piemontese. Viene citato infatti nel romanzo che lei è di Torino, tanto che pensano che lei venga dal regno di Sardegna quando lei appunto dichiara la sua provenienza. All'epoca Torino appunto era la capitale del regno di Sardegna.
Certo.
Quindi si riconnette a questo e al fatto che lei poi, adesso non spoilerò, però comunque si sposteranno le vicende a Torino fra il presente e sempre il 1789, quindi sarà di poco, sarà spostato in avanti di un mese, diciamo, gli avvenimenti, quindi un mese dopo gli avvenimenti del primo libro.
Sì, no, è interessante. Poi Torino è anche una città magica, no? L'hanno anche definita una delle città magiche, esoteriche,
Sì,
d'Italia.
assolutamente.
Quindi è molto particolare, quella città. Oltre ai libri, che altri progetti hai nella vita?
Allora,
Do
diciamo
domanda
che
da
per ora
100 milioni di euro, visto che parliamo di
sì.
euro. Anzi, no, visto che parliamo di viaggi nel tempo, 100 milioni di zecchini d'oro, così è meglio.
Sì, esatto. Sì, beh, diciamo che sono ancora un po' alla ricerca della mia strada, devo dire. Però i miei progetti sarebbero comunque di lavorare sempre nel campo della cultura, quindi continuare sicuramente la strada dei libri, E poi anche, quindi continuare comunque a scrivere cercando di farne proprio una professione stabile, che non è cosa facile, comunque occupa davvero molto tempo scrivere libri. E poi mi piacerebbe comunque fare ricerca storica e diventare e probabilmente dedicarmi più all'ambito turistico anche come guida, perché ho fatto l'educatrice museale presso il Duomo di Milano per un periodo e
Ho
mi piacerebbe
letto.
proseguire su quel filone, mi piacerebbe molto proprio farlo più in maniera professionale, più costante anche in altri luoghi e appunto fare la guida turistica, comunque per condividere questa passione per la cultura e comunque in generale per il sapere e tutto. Poi in realtà non so se appunto rimarrò in Italia, perché uno dei progetti vari sarebbe anche andare comunque all'estero per motivi personali con il mio ragazzo, però questo è ancora in divenire, quindi non si sa. Quindi comunque in ogni caso sempre un percorso nel campo culturale.
Bellissimo, questa è una bellissima cosa. Ascolta, allora, se il signor Mario Rossi, al signor Mario Rossi venisse in mente, voglio comprare i libri di Lavinia Fonzi, dove li trovo? Dici un po'.
Allora, al momento questi libri si trovano su Amazon e sono
Perfetto.
ordinabili in formato sia cartaceo sia il Kindle digitale, quindi sono presenti in entrambi i formati. Allora, in generale si possono trovare sostanzialmente principalmente su Amazon. Poi
Ok.
in realtà io faccio anche delle spedizioni, cioè se una persona mi contatta io posso inviare il libro e quindi può acquistarlo direttamente da me. Tra l'altro includo anche un segnalibro che ho realizzato, cioè l'ho disegnato io, poi l'ho fatto stampare.
Ce l'hai sotto mano? Ce lo fai
E
vedere se ce l'hai sotto mano?
aspetta un secondo che lo vado a prendere, arrivo.
Ok, vai tranquilla, ti aspettiamo.
Questo segnalibro che tra l'altro cioè, l'ho composto graficamente io e c'è una parte davanti. E poi
Bellissimo.
c'è il prologo con una frase un po' invitante che sarebbe: Hai mai sognato di vivere in un'altra epoca? Cosa accadrebbe se un giorno scivolassi tra le pieghe del tempo? E sono queste due domande, due interrogativi, che è un po' quelli da cui sono partita per scrivere questo romanzo.
Stupendo. Allora, come hai detto, lo puoi anche spedire tu direttamente. Dove ti troviamo per i tuoi contatti?
Allora, su Instagram, Facebook e anche sulla mail.
Sì.
Allora, Instagram mi chiamo La Musa della Storia, tutto attaccato. È un account anche di divulgazione storica, quindi troverete alcune pillole di storia, tra l'altro,
Bello,
per
bello.
chi fosse interessato. E può contattarmi nei messaggi tranquillamente. Poi, invece, Facebook, sempre una pagina Facebook che si chiama Lavinia Fonzi, La Musa della Storia. Oppure anche l'account Lavinia Fonzi Scrittrice su Facebook, sempre, che è il mio account dedicato proprio ai libri, quindi possono contattarmi tranquillamente. E poi la mail è lavinia.fonzi@gmail.com.
Perfetto, li metteremo dopo
Sì,
nell'articolo
perfetto.
collegato
E
al
quindi.
podcast. Allora, prima di salutarci,
Ok.
una domanda che è una curiosità. Allora, io sono un appassionato di storia
Sì.
e mi domando sempre, cosa spinge una persona ad appassionarsi di storia? Quando è nata la tua passione? Tu dici da piccola, ma come? C'è stato qualcosa di particolare? Non so, hai trovato un libro, hai visto qualcosa? Qual è stata la molla che ti ha spinto ad appassionarti di storia?
Allora, io intanto mi sono sempre piaciute le storie in generale, perché io ne scrivevo quando ero piccola, quando avevo 6 anni già scrivevo storie, quindi comunque mi piaceva già in partenza scoprire la vita dei personaggi, quindi avevo un po' diciamo, questo interesse, però ovviamente a uno stadio più embrionale. Poi la passione vera e propria, io mi ricordo anche proprio quel giorno in cui mi è venuta proprio in maniera forte, ed è stato nel 2012,
Sì.
quando sostanzialmente facevo ancora il liceo e avevo visto uno sceneggiato, e no, uno sceneggiato, scusi, uno speciale di Super Quark di
Ah,
Piero Angela,
sì.
che parlava della vicenda di Mayerling, di Rodolfo d'Asburgo e Mary Vezzera,
Ah.
quindi tutta la tragedia di Mayerling,
Sì.
diciamo, il mistero della morte dell'erede al trono d'Austria. E questa vicenda mi aveva colpita moltissimo all'epoca. Io all'epoca facevo liceo, quindi ero un'adolescente, e mi aveva molto, molto suggestionata anche proprio tutta la storia d'amore fra l'era del trono e questa baronessa, quindi era molto interessante. Da lì mi è venuta proprio voglia di leggere libri di storia per scoprire di più su questa vicenda. E mi ricordo che
Fantastico.
comprai proprio l'ultimo anno di liceo una biografia storica, proprio biografia non romanzo, su Sissi, l'imperatrice
Ah,
d'Austria,
sì.
per scoprire di più di questa vicenda anche.
Elisabetta, eh sì.
Qui Elisabetta, esatto. E quindi avevo letto proprio una biografia storica vera e propria a 18 anni, che comunque era anche un po' impegnativa perché è una biografia proprio fatta di quelle, diciamo, da adulti, ecco. Quindi avevo iniziato così e poi mi sono sempre più appassionata alla storia. In particolare poi la storia italiana dopo, fra i 19 e i 20 anni, e ho iniziato in realtà a fare ricerche storiche molto presto, nel senso io adesso ho 29 anni e ho iniziato a fare ricerche storiche, diciamo a partire dai 21 anni, 20-21 anni, per hobby. Non è molto comune come hobby, però mi piace, e
No, cioè,
quindi ho iniziato
tranquillo.
a fare così.
È un hobby che ho anch'io. Ce l'ho da 16
Sì.
anni, da quando avevo
Ah,
16 anni.
accidenti.
Allora, io per adesso ti ringrazio, ma conto di risentirci ancora per un'altra intervista quando uscirà il tuo prossimo libro. E quando avremo finito, tra le pieghe del tempo, faremo una recensione stampa. E che dire, mi fa sempre piacere conoscere persone che sono appassionate di storia, perché la storia è importante, è la testimonianza di ciò che noi come popolo, insomma, come siamo stati. Quindi parlare di Torino, Venezia, Firenze, Roma, ma parlarne in modo approfondito, no, non raccontandola come se fosse una guida turistica, ma una guida attraverso il tempo per conoscere le realtà che c'erano, significa viverle anche di persona. Questa è una cosa molto affascinante. Brava, brava, sei stata molto brava.
Grazie.
E quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo. Ci sentiamo ancora, io ti
Sì.
ringrazio. E buon
Grazie
proseguimento. Quindi la tua prossima avventura attraverso, insomma, le spirali del tempo sarà a Torino e quindi in
a te. Sì.
territorio sabaudo prima dell'avvento, insomma, dei Giacobini che per un po' di tempo
Certo.
spazzeranno via tutto anche con Napoleone. Ma sarà
Sì.
interessante, sicuramente sarà interessante. Ti ringrazio, Lavinia. Allora
Grazie
ci aggiorniamo e brava, non so che dire, ma lo dico sinceramente, perché quando trovo una persona, e soprattutto una persona giovane, che è appassionata di storia, per me è importante, perché oggi come oggi non è scontato che tutti si appassionino di storia, eh? Non è
a te. Grazie. Sì, è
scontato.
vero.
E soprattutto,
Non
ma
è una passione comune, in
no,
effetti.
ed è un peccato. Io ricordo quando a 16 anni scrivevo con una vecchia Olivetti a tasti alcuni scritti di storia, facevo delle ricerche, ma vabbè, quello è un passato, insomma, di cui ogni tanto mi beo. E tu mi ricordi un pochino quel giovane che sono stato anch'io, insomma, che ha iniziato un percorso per lo studio della storia. Allora, grazie di tutto, Lavinia, e mi
Grazie a
raccomando,
te.
continua così, ovunque sarai, in
Grazie.
Italia o all'estero, continua così. Un saluto.
Grazie. Grazie
Ciao.
mille.
Ciao.
Ciao.
Prendo una pillola, la notte inizia qui. Tu e io sorpresi nei nostri sogni blu. Sensazioni. dal buio fino al mattino. Naipil ci porterà in un mondo senza fine.